Abbiamo iniziato una meditazione dal titolo Ricevere la parola di Dio e abbiamo meditato su alcune verità fondamentali riguardanti il fatto che la parola di Dio, se veramente ricevuta, è una parola che trasforma, è una parola che cambia, che modifica chi la riceve. Tant'è vero che la massa vuota di informe, se vi ricordate, all'atto della creazione, fu di fatto sottoposta a questa parola e fu trasformata. Il vuoto ricevette un contenuto e quello che era informe ricevette una forma. E quando Dio parla, non parla per intrattenerci, non parla per rilassarci, perché altrimenti andiamo in un centro di benessere, non parla per farci divertire, non parla per farci star bene, ma parla primariamente per trasformarci. Le altre sono conseguenze. Quindi lo scopo per cui il Signore parla e la sua parola è impegnativa. Giustamente ieri sera veniva detto, ora che avete ascoltato la parola non siete più quelli di prima, cioè vi trovate di fronte alla parola di Dio. Quindi tutte le volte che noi ascoltiamo la parola di Dio, non possiamo dire semplicemente che la udiamo e che ci è piaciuta, ma questa parola è parola di Dio. Per questo l'Apostolo lo disse ai Tessalonicesi, ringrazio Dio, perché quando riceveste la parola, non la riceveste come una parola qualunque, come si ricevono le parole degli uomini, ma quale essa è veramente, parola di Dio, la quale opera efficacemente, cioè mette ad effetto quello che essa stessa afferma in voi che la credete. Questo è lo scopo della parola di Dio. Infatti il Salmo 33, versetto 9 dice Dio parlò e la cosa fu. Questo è lo scopo per cui Dio parla. Dio parla per modificarci, per farci essere qualcosa. Noi che nella nostra umanità non siamo niente. Allora Dio parla per farci essere, non semplicemente. E devo dire, molte volte ingannati dalla nostra carnalità, dice, ah che bello, oggi abbiamo ascoltato la parola. Poi passa un giorno e dice, qual è stato il tema della predicazione di domenica? Aspetta, eh. E poi facciamo una fatica terribile a ricordarci il tema. Possiamo spremere così o così e non esce fuori niente. Perché purtroppo siamo ingannati dalla nostra carne. Cogli l'attimo, siamo tutti così. Ah, sono stato così bene in quel momento, ma ora per la verità non mi ricordo niente. Questo è un test che serve a significare che il nostro cuore era frivolo, che non c'eravamo col nostro cuore, che c'eravamo ma non c'eravamo. Perché lo scopo della parola è modificare. Se avviene una modifica, certamente quella modifica lascia un solco, un segno incisivo nella nostra vita. Non possiamo dire non mi ricordo. E devo dire che quando medito la parola è veramente una spada a due tagli che incide, penetra nei meandri della mia anima, mi ricordo molto bene cosa il Signore mi ha detto. E mi trovo davanti alla responsabilità di dire, Signore, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Allora, leggiamo Filippesi capitolo 3, un passo che ci introduce nel tema che tratteremo quest'oggi. Filippesi capitolo 3, versetto 1. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave lo scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della mutilazione, perché veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcuno altro pensa di avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo e quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo». Anzi, a dire il vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunciai a tutte codeste cose, le reputo tanta spazzatura, a fin di guadagnare Cristo, e di essere trovato in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, in guisa che io possa conoscere esso, Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso verso la meta, semmai possa afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta, per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi, e se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è quel che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale Egli può anche sottoporsi ogni cosa. Amen. Volevo tagliare questo capitolo, ma poi è meglio che lo leggiamo tutti. Paolo, per lo Spirito Santo, ci riferisce che conoscere Cristo, medito solo alcuni versetti di questo testo, per Paolo dice conoscere Cristo significava questo, avere comunione con le sue sofferenze, essere reso conforme a lui nella sua morte. Quindi conoscere Cristo è avere comunione con le sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Ora, cosa vuol dire comunione con le sofferenze di Cristo? Beh, comunione, sappiamo tutti, vuol dire essere come uno stesso uomo, quindi essere una stessa cosa. Quando l'Apostolo ci dice che lui anelava, desiderava questo, avere comunione con le sofferenze di Cristo, vuol dire proprio che desiderava avere la stessa reazione che Cristo ebbe nel realizzare la sofferenza. Perché il Signore soffrì? Le sofferenze di Cristo sono dovute ai nostri peccati. Il peccato portato dal Signore Gesù produsse in lui sofferenza. In Isaia 53, dal versetto 3 al versetto 5, è detto «Disprezzato e abbandonato dagli uomini». Uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. Il Signore Gesù ha sofferto perché è stato disprezzato, perché è stato oltraggiato, umiliato, offeso, schernito, deriso, ed è stato oltraggiato dagli uomini. Schivato, proprio odiato dagli uomini. Perché il Signore Gesù è stato oltraggiato, spregiato? Mi veniva in mente Giovanni capitolo 7 nel pormi questa domanda, quando a un certo punto c'era la festa e i fratelli di Gesù gli dicono sale la festa, perché uno che fa le cose che fai tu deve farsi conoscere al mondo, deve essere un fenomeno da baraccone, no? Così diventi famoso e magari diventiamo famosi anche noi, che siamo i tuoi fratelli. Gesù dice, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora giunto. Il vostro tempo, invece, è sempre pronto. Perché il mondo non può odiare voi, ma il mondo odia me, perché io testimonio che le sue opere sono malvagie. Qui Gesù ci dà un elemento importante. Dice, il mondo non odia voi, perché voi non dite la verità al mondo. Non testimoniate della malvagità delle opere del mondo. Io sì, perché contestualmente all'affermazione della verità si afferma anche la menzogna. E allora il mondo reagisce, mi odia. Gesù soffrì per l'odio del mondo. Gesù soffrì perché l'impatto con la verità provocò la reazione del mondo, una reazione di odio, di malvagità. E non c'è uomo di Dio nel corso della storia che non sia stato odiato per aver tenuta alta la parola della vita. Il mondo dice: non odia voi, ma odia me. Noi a volte diciamo: ma io voglio una vita tranquilla, serena, non voglio problemi con nessuno. E allora conviene non ricevere la parola di Dio. Se la nostra serenità va avanti a tutto, che ha a che fare con il nostro orgoglio, con l'amore dell'io per noi stessi, chiaramente c'è un problema fondamentale. Il Signore non può compiere l'opera sua in un cuore egocentrico, in un cuore che pone il proprio benessere, la propria serenità, la propria tranquillità al centro di tutto. E allora Gesù dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me. Anche in questo Gesù, il Signore Gesù era solo, perché nel momento in cui i suoi dovevano manifestargli comunione, si nascosero tutti, fuggirono tutti. Il mio regno, dice, non è di questo mondo, perché i miei fuggono tutti, e tutti siamo come Pietro, che quando la serva gli dice: ma tu sei... No, io non lo conosco. E questo dobbiamo riconoscere che ci caratterizza spesso, questo atteggiamento. Gesù quindi ha sofferto per la solitudine, solo quando pregava, solo quando veniva crocifisso, perché i suoi stavano zitti, terrorizzati, solo perché egli portava le nostre malattie, i nostri peccati, di cui si era caricato. La sofferenza cosmica del nostro Signor Gesù, solo in tutto l'universo, davanti al Padre, con la sofferenza prodotta dall'affermazione della verità, dal fatto che Lui ha detto: io sono Dio. Noi a volte ci sentiamo anche in vergogna, no? Dire: io mando voi, dice il Signore, e io parlo attraverso di voi. Perché il mondo è abituato a un altro Evangelo. E egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, quando l'Apostolo dice: voglio conoscere Cristo, avere comunione con le sue sofferenze, vuol dire proprio: voglio essere come il Signor Gesù. Desidero, il mio desiderio più intimo, più profondo, non è semplicemente quello di ascoltare la parola e di trovare qualcosa che mi dia pace e serenità, ma desidero essere come Cristo. Questo cambia l'obiettivo, la finalità del nostro stare davanti a Dio. Voglio essere come te, Signore, nelle tue sofferenze, nella tua solitudine, nell'impatto che i peccati miei, nostri, hanno prodotto nell'anima tormentata del Signore. E questo fatto è importante. Come interagiamo col peccato nostro, il peccato che sta attorno a noi? Il Signore soffrì. Molte volte io devo dire che il mio cuore malvagio mi porta alla rabbia e devo confessare la mia rabbia come un grave peccato. Signore, abbi pietà, perché il peccato dell'umanità su di te ha prodotto sofferenza, dolore, e invece nel mio cuore produce rabbia. Quando vedo qualcuno che sbaglia, mi arrabbio. E poi parleremo anche di questo. Ma questo è il segno proprio del nostro orgoglio, della nostra presunzione, del nostro bisogno che abbiamo di dire: Signore, venga veramente il tuo regno nel nostro cuore, Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. I dolori di Cristo sono stati prodotti dal nostro peccato. E è bello quando Isaia 53 dice che noi tutti eravamo erranti come pecore che non hanno pastore. Perché? Perché ognuno di noi seguiva la sua propria via. E guardate, è così vera questa parola che è eccezionale. Ciascuno di noi ha la propria via, la propria verità. E tutti noi siamo convinti di essere dei piccoli dei, che la nostra via, la nostra verità, la nostra opinione, il nostro concetto, la nostra interpretazione dei fatti, il nostro modo di codificare gli eventi e le situazioni della nostra vita sia giusto. Che noi siamo nel giusto e che il mondo intero è nell'errore. E ciascuno ha la propria via, e per questo, proprio a motivo di questa propria via, eravamo erranti Erranti vuol dire che ciascuno va in questa maniera e non c'è mai un punto d'incontro. Perché non c'è il punto d'incontro? Perché c'è la propria via, e la propria via costituisce una preclusione a che ci si possa incontrare. Si possa incontrare il Signore. E questo è il fatto. È la propria via, il nostro dramma, il nostro problema, le proprie idee, i propri valori, le proprie convinzioni, il proprio mondo, il proprio io. E il Signore ha sofferto per tutto questo. E mi umilia il fatto che io non per lo Spirito Santo non realizzi un'adeguata sofferenza per questo stato di miseria che caratterizza la mia umanità. Allora, avere la stessa percezione, conoscere Cristo, abbiamo detto avere comunione con le sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, questo significa avere la stessa percezione, la stessa reazione che Cristo ebbe nei confronti del peccato. Sofferenza e morte. È vero che in Galati 6,14 l'Apostolo dirà che il mondo per me è morto e io sono morto per il mondo. Questa affermazione, che è un'affermazione gloriosa, sta proprio a significare il mondo, i valori, i principi che ispirano e governano questo mondo per me sono morti, ma anch'io sono morto verso il mondo. Allora, comunione significava realizzare questo per l'Apostolo Paolo. E questo perché la potenza della risurrezione si potesse manifestare nella sua vita. Guardate, non c'è risurrezione in alcun aspetto della nostra vita se prima non avviene la comunione con la morte del Signor Gesù. E questo è un fatto fondamentale. Noi siamo molto più preoccupati nel cercare di vedere dei cambiamenti che tante volte non arrivano. Infatti il tema di oggi è: perché non siamo trasformati dalla parola di Dio? Perché la trasformazione tarda a venire? E beh, direi che questo è il punto fondamentale. Perché le nostre voluttà, le nostre concupiscenze, i nostri desideri, il nostro egoismo, il nostro orgoglio impedisce che la parola di Dio si realizzi nel nostro cuore, nella nostra vita. Cristo è morto e il suo morire fu un morire al peccato. Il suo morire fu prodotto dal peccato. Se il peccato non produce la nostra morte, non può avvenire la risurrezione. Se noi siamo tolleranti, se noi diciamo sì, peccatuccio, peccatino, sì, anche un peccatone, ma insomma, il peccato è peccato. Il peccato ha prodotto la morte del cielo. Il peccato ha prodotto la violazione, il peccato ha prodotto la morte, la sofferenza, ogni forma di dolore e di dramma. Le cose che ci rattristano pensando a questo giovane, pensando ad altri che sono malati, pensando a tutte le sofferenze che caratterizzano il genere umano. Ebbene, sono stati introdotti per quello che noi banalmente chiameremo un semplice peccato. Eh no, il peccato agli occhi di Dio è grave. E Dio ha impegnato se stesso nella persona del suo amato figliolo perché il suo figliolo doveva togliere il peccato del mondo. Egli si è costituito come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E tutti i nostri peccati, tutte le nostre trasgressioni, tutta l'iniquità del genere umano, dell'uomo, discendente da Adamo, è stata posta in Cristo. E noi siamo stati condannati. Il giudizio ha avuto luogo nella persona del Signor Gesù. Egli è morto e il suo morire fu morire causato dal peccato, prodotto dal mio, dal nostro peccato. Allora, comunione significa avere questo sentire, avere questa percezione e avere questa reazione nel nostro cuore nei confronti del tema del peccato. Allora, e dice, secondo punto, per sperimentare. Voglio avere comunione con il Signore nelle sue sofferenze, nella sua morte, per sperimentare la potenza della sua risurrezione. Vedete che è conseguenziale, cioè la potenza della sua risurrezione consegue, viene dopo, alla rivelazione del mio peccato, delle mie miserie. Cristo è risuscitato dai morti, Romani 6,4, perché noi camminassimo in novità di vita. Non è una dottrina quella della risurrezione, ma è una potenza di vita che ci trasforma Gloria al Signore. Quello che a me è impossibile, e vedo che avvengono dei miracoli meravigliosi. Io li vedo anche in mezzo a noi. L'opera di Dio meravigliosa, il Signore che ci trasforma quando noi semplicemente gli diciamo: Signore, io sono impotente davanti a questo mio peccato, ma lo voglio chiamare col suo nome. Voglio dire che è peccato, ne ho una visione soltanto parziale, ma lo confesso a te. Confesso di essere peccatore, perdonami se non riesco a vedere. E guardate, una preghiera fatta così, nell'intento veramente di dire: Signore, entra tu, cambiami, trasformami, non gli altri, non mia moglie, non i miei figli, non il mondo attorno a me, ma trasforma me. E sapete, a volte il Signore scuote tutto il mondo attorno a noi e noi stessi, ci getta anche nel dolore. E noi cosa facciamo? Nel dolore cerchiamo i medici, nella sofferenza cerchiamo conforto, ma non ci interroghiamo sul perché. E sembra che Dio sia estraneo ai fatti che ci accadono, ma è il Signore che li manda. E è bellissimo meditare l'Antico Testamento e notare come questo popolo di Dio aveva la chiara consapevolezza che le cose che accadevano erano il risultato della volontà di Dio, non al fato, non al caso. Allora, se non desidero con tutto il mio cuore avere comunione con le sofferenze, con la morte di Cristo, non mi devo meravigliare se nella mia vita emerge carnalità invece di spiritualità e una vita terrestre invece di una vita celeste. Alla base della manifestazione del regno, della presenza di Dio nella nostra vita, vi è proprio la rivelazione del significato della morte di Cristo. E l'Apostolo dice: io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando il passato, mi protendo verso il futuro e proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù. Allora l'invito dell'Apostolo successivamente è: dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. E qual è la via? Poi qualcuno ha detto anche in preghiera: la via è Cristo. Io, disse Gesù, sono la via. E nella nostra vita non c'è nessun'altra via. Noi possiamo pensare di aver trovato la via, la strada, per conseguire e ottenere qualcosa in questo mondo. Ma Gesù ha detto: io. Ogni altra via che non vede me come elemento centrale della vostra esperienza è una via fasulla. Io sono la via. E la via è la comunione con me. Non conoscere le dottrine, le verità che mi concernono, ma la comunione con me. Vuol dire che quando io piango, anche tu piangi. Vuol dire che quando io soffro, anche tu soffri. Vuol dire che quando io mi rallegro, anche tu ti rallegri. Signore, non voglio semplicemente conoscere le verità, voglio conoscere te. Se avete ascoltato il termine di ieri sera dell'evangelizzazione, ho detto una parola molto forte, molto impegnativa. Noi andremo là dove amiamo e seguiremo la sorte delle cose che amiamo. Lo dice Gesù: quello che avrete legato sulla terra sarà legato nei cieli. Allora uno magari si lamenta e dice: ma perché io non vado nel cielo? Ma scusa, se tu non ami il Signore ora, perché devi andare da colui che non ami? Staresti scomodo tu? E ci sarebbe un grande impaccio, perché non ci sarebbe un'allegrezza completa. Io non amo il calcio, perché non lo amo fin da piccolo, è uno sport che non mi piace. E guarda caso tutti spesso mi dicono: hai visto la partita? Eccolo! Dico: guarda, non conosco i giocatori, non conosco le squadre, non so niente di calcio, perché non mi piace. Anzi, ho una certa avversione, a dir la verità. E allora, mentre eravamo in vacanza, c'era la finale, noi eravamo gli unici che passeggiavano perché non c'era nessuno in giro mentre c'era la partita di calcio, no? Ma alla fine, dopo aver tanto calciato, sembra che ci sia stato un vincitore, vero o no? E allora una riflessione ho fatto, no? Dico: guarda, c'erano due squadre, una che ha vinto, però erano finaliste. All'inizio quante squadre si presentano? Penso almeno 16, 20, non lo so. Si presenta un certo numero di squadre all'inizio e arrivano in due alla fine, vero o no? Arrivano in due. Allora, dico, accidenti, questi due dovrebbero far festa perché effettivamente uno sarà primo, l'altro secondo, però sono arrivati. Avete visto chi è arrivato secondo? che è la Francia, no? Prima la Francia è candidato, la Francia non è candidato, è più forte, meno forte, sì, quello c'è un punto. Poi alla fine, insomma, una squadra ha vinto e non si dice che l'altra è arrivata secondo, l'altra ha perso. C'era un'umiliazione per i secondi terribile. Avevano organizzato, ho sentito dal telegiornale, una sfilata nel centro di Parigi, rimandata per l'umiliazione. Secondo voi, nel cielo, ci può essere spazio per un secondo posto? Questa è la riflessione che il Signore mi ha dato mentre guardavo queste cose, mentre guardavo quelle persone umiliate. Non ci sarà spazio, fratelli e sorelle, per un secondo amore, per un secondo posto. Nel cielo ci sarà il trionfo di chi dice vittoria. E si hanno amato il Signore, hanno esposto la loro vita all'infamia, alla morte, per amore di Cristo. Non si tratta soltanto di ascoltare la parola, di leggere la parola. Essi hanno amato il Signore. Il Signore ha determinato la loro vittoria. Il Signore è stata la loro gioia. Il Signore è stato il loro fuoco, il loro calore, la loro luce. Essi entreranno come vincitori, non perché loro sono vincitori, ma perché hanno aperto il cuore all'amore della verità. E questo è il giudizio, Giovanni 3,19. Che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più della luce. Non dice che non hanno amato la luce, ma che le tenebre erano più amabili. E noi siamo quello che amiamo. E noi andremo là dove amiamo. Questa è la verità dell'Evangelo, che purtroppo è così disconosciuta. E giustamente i primi facevano festa, festa nelle piazze, festa ovunque. Questa sarà la festa del cielo, per i primi. Primi non perché hanno acquisito qualche merito, ma primi perché hanno amato colui che è il primo, colui che è il vincitore, colui che è la via, la verità e la vita. Gloria al Signore. Questo renderà sicuri e certi i nostri cuori, dice l'Apostolo Giovanni, davanti a Dio. Allora, dal punto oggi in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare come? Nella stessa via, che è Cristo. Continuiamo a camminare per la stessa via, considerando la comunione con la morte e le sofferenze del Signore Gesù e la potenza della sua risurrezione. C'è potenza quando lo Spirito di Dio ci convince di morte. Là c'è potenza. Perché se noi guardiamo il Signor Gesù, quando il Signore offerse se stesso alla morte, non pensò al problema della risurrezione, come tante volte noi siamo preoccupati, ma perché questo aspetto non cambia? No, Lui offerse se stesso, dice: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, venga il tuo regno. E la risurrezione fu una conseguenza di una totale comunione con il Padre Dio nella morte, nel mandato che il Signore aveva affidato al suo figliuolo, il Signor Gesù. Allora, riepilogando brevemente per quanto riguarda questa verità che abbiamo detto, comunione con Cristo nelle sofferenze, nella morte, e certamente questa garanzia di comunione nella potenza della risurrezione. E proseguiamo il cammino verso la meta per ottenere il premio, perché sta davanti a noi un premio che il Signore darà a coloro che hanno amato e ricevuto il Signor Gesù nel loro cuore. E alla fine Dio trasformerà il corpo della nostra umiliazione, abbiamo letto, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Ora, sul mio foglio non posso farvelo vedere, ma ho fatto uno schizzo. In questo schizzo c'è una retta obliqua che prosegue e a un certo punto arriva alla gloria. Questo per dire che non è il piano di Dio, da questi testi che abbiamo poc'anzi letto. Alla fine, dice il Signore, trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme, trasformerà. E sia nel primo messaggio che in questo messaggio la parola trasformare è stata da me pronunciata spesso, perché è la parola chiave che il Signore ha messo nel mio cuore, trasformare. Noi abbiamo bisogno di essere trasformati. Se pensiamo di essere arrivati, siamo come quel tralcio secco che il Signore deve togliere, Giovanni 15, perché non serve a niente. Deve togliere, mentre gli altri, che danno frutto, che si trasformano continuamente, li rimonda perché diano ancora più frutto. E quindi Questo processo di trasformazione culminerà con la trasformazione integrale o globale del nostro corpo, il corpo della nostra umiliazione, per renderlo conforme. Ma siccome noi vogliamo e aneliamo a quella perfezione, a quella guardiamo, questo dice dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare, ma per dove? Per la gloria del cielo, per l'ottenimento di un corpo glorioso, per una trasformazione globale che ci veda come facenti parte del regno di Dio, come figli di Dio, come siamo stati creati per essere. E allora puntiamo lì, guardiamo lì. Cosa faceva Daniele quando apriva le porte, la finestra, scusate, della sua camera e pregava, e per questo è stato anche incriminato, no? Venendo meno al divieto del re, guardava verso Gerusalemme. La nostra Gerusalemme non è terrena, che è afflitta e maledetta, ma la nostra Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. Noi puntiamo alla trasformazione totale. E per questo desideriamo che questa parola ci trasformi. Diciamo che un elemento che autentica la nostra fede è questo desiderio di trasformazione. Il punto non è il peccato. Il Signore sa benissimo che siamo egocentrici, sa benissimo che siamo orgogliosi, presuntuosi, vanitosi. E il problema non è questo. Il problema non è il peccato. Il problema è il nostro orgoglio. Il Signore non si spaventa davanti alle nostre iniquità. E devo dire che i fratelli che amano il Signore non si spaventano neanche loro. Non fanno i farisei, ah, che brutta! No. Ma il problema vero è l'orgoglio. È quando noi ci vergogniamo. È quando noi diciamo, ah, ma poi... No, Signore, prendi la mia sporcizia, prendi la mia miseria, trasformami. Cambiami, ho sete di te. Se alcuno ha sete, dice venga a me. Ma sete di cosa? Sete di purezza, sete di santità, sete di perfezione, sete di giustizia, di gloria, di bellezza. È questo che offende il Signore. E quando noi invece amiamo e tuteliamo ad oltranza l'uomo vecchio che è in ciascuno di noi, allora il cammino con Gesù, dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via, cioè con Gesù, con Cristo, è un cammino di cambiamento, di trasformazione, che culminerà con ricevere un corpo nuovo. Il Signore esaudirà i nostri desideri nel cielo. Riceveremo quello che abbiamo sempre anelato e desiderato, spogliati di questo corpo di umiliazione, di miseria, per essere resi conformi al corpo, dice, della sua gloria. Quindi un cambiamento costante per culminare. Per questo l'Apostolo Giovanni dice, la nostra confidenza è questa, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cosa sta ad intendere questa parola? Che nel nostro cuore c'è un profondo, intimo desiderio di essere come lui. Che c'è una bella differenza dal dire, ah, mi è piaciuta la parola. Vai al cinema o guarda un programma televisivo, ma lo scopo della parola di Dio è trasformarci, è cambiarci. La Chiesa è un luogo di trasformazione e man mano che vediamo la trasformazione, l'umiliazione, la compunzione di cuore, la Chiesa è benedetta, edificata. Il problema per il cambiamento e la trasformazione è il nostro stato di cecità nei confronti del nostro peccato. Il più grande ostacolo è l'orgoglio, la convinzione di essere arrivati, di essere maturi, di essere giusti, di avere la giusta dottrina, la giusta chiesa, la giusta esperienza, la giusta vita, e non diciamo, Signore, cambiami, trasformami. E sapete un segreto che il Signore mi sta insegnando recentemente? Sapete quando la parola dice... E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Il Signore, nel dire questa parola, evidentemente condanna colui che vede il bruscolo, perché non vede, e lo fa con giudizio, e non vede la trave che è nel suo occhio. Però l'altro, che è al di fuori di me, vede il bruscolo che io non vedo. Perché se io ho un bruscolo qui, e non mi dà prurito, l'altro lo vede e io non lo vedo. Allora cosa vuol dire questo? Che noi in genere rifiutiamo gli altri. Perché dentro di noi c'è tutto un mondo interiore che ci porta a dire, ah, io mi conosco, sono bellissimo, sono bravissimo, sono buonissimo, sono dolcissimo. Perché questo è l'inganno di Satana. Uno dei nostri problemi per il cambiamento è che abbiamo un'idea di noi eccezionale. La nostra chiesa è giusta, la nostra esperienza è giusta, la nostra dottrina è giusta. Noi siamo sensibili, maturi, buoni. Ma in questo stato il Signore non ci può cambiare. Se io sono soddisfatto di quello che sono, e spesso il diavolo mi inganna a questo riguardo, ci inganna, il Signore non ci può trasformare. Cosa disse Davide nel Salmo 139, versetto 23-24? Signore, consapevole della sua cecità naturale, investigami, ho bisogno di un investigatore. Ho bisogno di un check-up, lo chiameremo oggi, no? Investigami e conosci il mio cuore, perché io non riesco a conoscere a fondo il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se vi è in me qualche via iniqua. Vedi, investiga, vai a fondo, fai ricerche, indaga. Permea, penetra i meandri della mia anima, i miei pensieri. Conoscili. Rivelami se vi è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Ancora nel Salmo 19, versetto 12, dice: ma chi conosce i suoi errori a livello umano? Signore, purificami da quelli che mi sono occulti. Purificami! Questo è l'atteggiamento dell'uomo di Dio. Signore, cambiami, trasformami. Voglio essere trasformato. Ma il diavolo opera nei credenti e non convincendoli che loro non hanno bisogno di nulla. Anzi, quando ascoltiamo la predicazione... Ricordo che una volta un fratello Artini, sì, disse che praticamente era stato invitato per trattare un certo tema in una chiesa e che riguardava una certa persona, una sorella, nella fattispecie, e alla fine proprio questa sorella disse: guardi, lei ha dato una predicazione meravigliosa che è per tutti qui, tutti ne hanno bisogno, io l'ho capita, ma gli altri, lei ha fatto molto bene a darla, perché... E quando tante volte ascoltiamo qualcosa, giriamo, speriamo che lui capisca, speriamo che lei capisca, speriamo che lui... No. E questo è il dramma della nostra vita, che come Adamo disse, è colpa sua, noi automaticamente escludiamo noi stessi dalla rosa dei candidati che hanno bisogno di essere cambiati e trasformati. Il cambiamento riguarda sempre gli altri. Oh, se gli altri cambiassero, se mia moglie, se mio marito, se i miei figli, se il mio datore di lavoro cambiasse. Ieri parlando in macchina, a un certo punto una sorella mi parlava di un problema che ha nell'ambiente di lavoro e dice: sto aspettando che il Signore faccia giustizia. Ho detto: guarda, forse il Signore sta aspettando qualcosa di diverso. Che cosa? Sta aspettando che tu cambi. Perché quelle sofferenze che ti sta mandando, le sta aspettando, le sta mandando per te. Anche se tu subisci delle ingiustizie, però il Signore le permette. Dal momento in cui le permette per te. Abbiamo meditato e stiamo meditando in casa, questo periodo di vacanza, il libro di Daniele. E guardate come Daniele onora l'imperatore pagano. Perché lo onora? Mentre il popolo lo disprezzava. Perché Nebuchadnezzar, non sei tu il gran re a cui Dio ha dato potenza, gloria, onore. Cioè Daniele era un uomo di Dio, credeva che Nebuchadnezzar non era un episodio isolato dalla signoria di Dio, ma che era ben parte del piano di Dio, che quella lama affilata che Dio stava utilizzando per falciare il suo popolo era la lama di Dio, non era quella di un altro, non faceva l'esercizio che fanno i pagani: oh Signore, muovi da noi questa cosa, cambia questa cosa. No, Daniele si sottomise a questo. Per questo trovo grazia. Non altercava, non entrava in collisione, ma egli si mise davanti a Dio nel vivere questa esperienza nella quale il Signore lo pose. Accettò. E molto spesso noi aspettiamo che il Signore mi faccia giustizia. No. Il Signore ti sta mandando questa situazione perché ti vuole affinare. Dice: Dio parla, dice in Giobbe 33, ma l'uomo non vi bada. Perché non vi bada? L'uomo, dico, tutti noi, eh? Perché non ci badiamo? Perché vogliamo cambiare le situazioni. Ci capita un brutto male? Oh, quale medico devo andare? Sì, ho sentito che lascia uno specialista. Per carità, va tutto bene, ci mancherebbe, ci dobbiamo curare. ma che peccato commettiamo quando qualunque sofferenza non ci getta sulle ginocchia e dire: Signore, parlami, cosa mi vuoi dire? Ma qualunque cosa, parlami. Una persona spigolosa nel nostro ambiente, sia essa nella chiesa, sia esso come vicino di casa, sia esso nell'ambiente di lavoro, una persona difficile, che è aggressiva. Le avete mai incontrate? Io spesso. E sapete qual è la reazione del mio cuore? Mi lamento, come un pagano, come un verme. Quale sono? E allora il Signore mi dice, quando vado davanti a Lui, gli sottopongo la cosa, Sauro, l'ho messa lì io, e guarda, è proprio giusta per te. Quella parte che ti irrita sta toccando il centro vitale del tuo orgoglio, della tua presunzione. E tu ne hai molto bisogno, Sauro. Quella cosa proprio che più ti irrita e più ti fa rabbia, ebbene, solo perché il nervo è scoperto e sto mettendo ordine. Cosa possiamo dire? Signore, parlami, abbi pietà. Quando mi lamento, quando urlo, quando sbraito, quando invoco la tua giustizia. No, tu sei qui per me. Quella persona è qui per me. Un marito difficile. Sto pregando da anni che il Signore lo cambi. Va bene, prega pure da anni che il Signore lo cambi. Ma quel marito è la cosa più bella che il Signore ti abbia potuto donare. Ma come? Io sognavo un principe azzurro. Il principe invece di azzurro è un po' violetto, ma è sempre un principe. Il colore è diverso, ma è il tuo principe. È il tuo principe. Non ci sarà un principe migliore di quello. Umiliati. Umiliati. Riconosci che il Signore ti sta parlando. Riconosci che il Signore ti vuol cambiare, che il Signore ti vuol forgiare. Ma noi diciamo gli altri devono cambiare, le situazioni attorno a noi devono cambiare. E poi l'altra verità è che quando gli altri ci dicono qualcosa, noi subito, il giudizio, la malvagità. Poi a volte ce lo dice uno, ce lo dice due, ce lo dicono in tre, dobbiamo aspettare che ce lo dica il mondo intero? Sarà vero o non sarà vero quello che... Certo che è vero quello che ti dice. Te lo può dire anche con giudizio, con cattiveria, come quello che guarda il bruscolo. Ma lui lo vede il bruscolo, e se lo vede. Ma sarà vero quello che... Certo che è vero quello che ti dicono gli altri. Se uno ti dice che ti irriti facilmente, il sottoscritto, è vero. Se uno ti dice che... È vero! Perché... È più profittevole per te dire che è vero che dire che non lo è. Cos'è che ti spinge a dire che non è vero? È la gloria di Dio? No. No. È il tuo orgoglio. Perché tu sei arrivato, tu sei giusto, tu sei bravo, tu sei buono. La tua esperienza è giusta, le tue verità sono giuste. E come può il Signore cambiarci? Come può il Signore trasformarci? Se siamo gonfi e pieni di orgoglio e di presunzione. Non sarà, sapete, la conoscenza dei versetti che ci cambia, ma è la nostra morte, la nostra comunione con Cristo nelle sue sofferenze, nella sua morte. E noi siamo al centro del nostro mondo, erigiamo delle barriere fortificate perché nessuno disturbi la nostra quiete mortale. Abbiamo eretto uno schermo di protezione, un involucro incredibile, molto spesso fatto anche dalla parola di Dio, a tutela. E allora dobbiamo dire, Signore, abbi pietà di quello stolto che sono io. E in virtù della nostra verità sono sempre gli altri che devono cambiare. Ma è la verità del Signore oppure è la nostra verità a tutela del nostro orgoglio, del nostro io? Molto spesso siamo anche, devo dire, irrequieti e indisponibili nei confronti di altri. E il Signore in questi ultimi anni mi ha fatto fare diverse esperienze al riguardo, che la pensano un pochino diversamente da noi. Ma il Signore si deve spezzare. Se tu vedi quello che non va, ebbene, quello che non va è lì proprio per te. Proprio perché hai questa luce, hai questo dono di vedere quello che non va è proprio lì per te. E invece noi siamo insofferenti. Perché siamo dei carnefici. Il comandamento non uccidere è per noi. Non va, non ti voglio più vedere. Sono completamente intorno. No, non voglio sentire. Perché nella chiesa di Corinto si erano formate tante fazioni? Io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono d'Apollo, io sono di Cefa, sono di qua, sono di là. Perché? Perché siamo settari. Uno dice una cosa con una enfasi un po' diversa. Ah, lui ha detto una cosa diversa dall'altro. Ah, lui ha detto una cosa diversa dall'altro. Mi piace di più quella. Ma sapete, da un punto di vista biblico, la verità che cos'è? È una somma di tante verità. Ascolta un fratello, sì, quella è una verità. Un altro, anche quella è una verità. Quella è una verità. Anche quella è una verità. Queste verità si sommano e formano la bellezza della Chiesa. Ma noi vorremmo una Chiesa monocromatica, con un solo colore, la mia verità. Noi vorremmo la Chiesa che fosse come un giardino con una sola pianta, perché mi piacciono le albicocche. Piuttosto ho assaggiato le albicocche abruzzesi, danno 10-0 albicocche padane, capitolo chiuso. Ma a me piacciono le albicocche, potremmo dire, io voglio solo le albicocche abruzzesi. E invece il Signore mette anche le pesche della Romagna, mette anche le prugne del Veneto. E allora entriamo nel giardino del Signore e vediamo pesche, vediamo prugne, vediamo albicocche. E non ci stanchiamo mai di meravigliarci, perché il Signore ama la varietà. Quanto ci vorrà per capirlo? Che ama la varietà. Queste frutte non si sognano di mettersi a litigare fra di loro, ma benedicono il Signore per la presenza della pesca, della prugna, dell'albicocca. E noi invece, orgogliosi come siamo, paladini della nostra verità, se fossimo più disponibili verso tutti, scopriremmo che il regno di Dio è vasto. Ma a causa del nostro orgoglio, questo ci è precluso. Dio ama la diversità. Per questo egli ha formato un corpo. Sapete, a noi, dice, qual è la parte più bella del corpo che a te più ti piace? L'occhio. Allora noi vorremmo il corpo che fosse un occhio enorme e due gambettine piccoline. Ti piace l'occhio? È questo quello che vuoi? A me piace l'occhio. E invece al Signore, sì, piace l'occhio. È una verità l'occhio. Ma il corpo non può essere tutto occhio. A me piacciono le mani. Ma immaginate un corpo tutte mani e qui due piccole zampettine. Che dramma! Ma il Signore ha collocato ogni membro nel corpo, col suo dono, con la sua caratteristica, come gli ha voluto. C'è l'occhio, ma l'occhio è la giusta dimensione. C'è la mano della giusta dimensione. I piedi delle giuste dimensioni. Quando uno comincia a insorgere, a dire, no, io sono... No, non è così che funziona. Tu non sei paladino di niente, sei solo carne e sangue. E sei un membro, devi credere alla parola del Signore. Sei un membro del corpo, il Signore ti ha messo nel corpo. E sapete tanti problemi fra di noi dove sorgono? Per questo motivo. Ah, gli altri non capiscono gli anziani. Ah, Signore, ti preghiamo per i nostri anziani. Abbi pietà di loro. Ma certo che bisogna aver pietà di noi, perché siamo miserabili e bisognosi della sua grazia, sempre e comunque. Sapete, si sono succeduti governi sulla scena del mondo, no? Dove sono cambiati i re, eccetera, i governatori. E ancora stiamo aspettando il governo giusto. Perché? Perché siamo presuntuosi. Vogliamo che il mondo cambi attorno a noi, quando non capiamo che il cambiamento dipende solo da noi. Se cambiamo noi, cambia anche il nostro mondo. Ma il nostro atteggiamento è esattamente quello di quel fariseo che disprezzava il pubblicano, lo giudicava, ritenendo che solo la sua posizione fosse quella corretta davanti a Dio. Signore, io ti ringrazio, perché io sono fedele. quando vediamo qualcuno che arriva in ritardo, quando vediamo qualcuno che non è presente, quando vediamo qualcuno che non fa certe cose, Signore, ti ringrazio perché io invece sono bravo, buono. La mia esperienza, le mie cose sono quelle giuste. Tu che vedi tutto quello, e poi guardate un'altra verità che il Signore mi sta insegnando, è quello che vedi negli altri. Il Signore ti dà la grazia di vederlo negli altri, perché gli altri ti è più facile vederlo, causa il tuo giudizio. Sappi per certo che anche in te. E per questo Daniele stava davanti a Dio e dice: Signore, noi abbiamo peccato. Noi, i nostri padri, abbiamo peccato. Ci siamo condotti malvagiamente, con iniquità. Ci siamo condotti iniquamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati, Daniele 9, versetto 4, dai tuoi comandamenti, ci siamo ribellati ad essi. Non abbiamo dato ascolto ai profeti che tu ci hai mandato e che hanno parlato in nome tuo. Abbi pietà di noi. Perché noi? Sapete, non è un noi per aderire alla dottrina della intercessione, no. Era un noi di cuore. Un noi di un uomo di Dio che è consapevole che lui non è diverso dagli altri e che quello che è lo è solo per la grazia di Dio, ma nella sua umanità è esattamente come gli altri. E che in tutti i modi le situazioni che si sono succedute, avvicendate, che sono accadute in mezzo al popolo, dipendono anche da lui. Allora, questo è umiltà. Questo è quello che il Signore vuol vedere. Noi dovremmo essere consapevoli che i nostri occhi sono chiusi su di noi e che quando vediamo il peccato negli altri, il Signore mette davanti a noi uno specchio. Guarda chi sei tu. Guardati bene. Questo è quello che sei tu. E umiliati. Non giudicare, non imprecare, umiliati. Guardati chi sei tu. Guarda che bello specchio che ti ho dato. Egli parlava al plurale, Daniele, perché era consapevole del suo peccato, del peccato di suo padre. E si stava umiliando davanti alla presenza del Signore. Bene, che il Signore benedica la sua parola, queste meditazioni nei nostri cuori e ci trasformi di gloria in gloria, secondo che opera, come dice 2 Corinzi 3,18, il Signore che è Spirito. Amen. Amen.